Dunque, quello che vi dicevo corrisponde a questo tipo di immagine. Queste sono cellule in coltura, perciò adese sul fondo di una piastra di coltura. Queste sono le diverse cellule, okay? In alcuni casi vedete che si toccano fra di loro, realizzano delle adesioni anche fra di loro. Se metto questo enzima che si chiama la tripsina, che non è altro che un enzima digestivo, perché poi alla fine è quello che deve avvenire anche durante la digestione, perciò ve l'ho spesso detto, in laboratorio si sfruttano in realtà molecole, capacità già sviluppate dalle cellule stesse. E dunque, se io aggiungo della trezzina, mano a mano passo da questa situazione a quelle che vedete tra questi diversi fotogrammi. Perciò le cellule poi perderanno gran parte delle loro adesioni sui lati, vedete che rimangono praticamente le punte. D'accordo? Queste corrispondono, se vedete, questo tipo di prolungamento a una situazione tipo questa prima, nella quale le adesioni cellulari che mantenevano allargata questa cellula vengono a mancare, il contenuto con l'interazione con il cytoscheletro viene a mancare e dunque rimane praticamente la membrana plasmatica vuota, con il punto di adesione che era quello più all'estremità. Quel tratto nero che vedete qua è una membrana plasmatica che è ancora agganciata all'estremità. Immaginate. Perciò si è completamente rimasta qua vuotata e tutto il contenuto cellulare è tornato a dare questa forma sferica che vedete qua refringente perché mi sembra che sia brillante. E questo può essere bipolare se aveva questa struttura prima fusiforme, ok? Perciò in pratica è semplicemente perché le interazioni con l'esterno che mantenevano questa cellula distesa sono venute a mancare, sono state rotte dall'azione della trizina. Fino a perdere anche questi ultimi punti e dunque avere una ritrazione totale, la cellula diventa sferica. Ed è la situazione che trovate qua. Questa è la situazione nella quale le cellule dopo galleggiano, sono completamente staccate dalla piastra e sono in sospensione nel mezzo di coltura. Quando prendo poi queste cellule e le metto nuovamente su una piastra di coltura in assenza di trizina, in realtà succede esattamente la reazione inversa, cioè si cadono sul fondo, avranno una situazione in cui inizialmente si forma praticamente un'adesione che pian pianino cresce nuovamente, si allarga fino ad avere come risultato finale, queste sono dei fibroblasti, una struttura che sarà di questo tipo qua. Si è di nuovo riempita, ok? Ma grazie al fatto che tiene dei punti di aggancio con l'esterno e che questi punti di aggancio sono collegati a tutti gli elementi del citoscheletro. Se vengono a mancare i punti di aggancio, il contenuto si svuota, rimane questa struttura di membrana che si è svuotato del suo contenuto. Questo perché un altro elemento importante nella discussione sul citoscheletro è il fatto che il citoscheletro non è costituito da filamenti che ad esempio attraversano con un filamento unico che attraversa di parte in parte la cellula, ma è costituito da più elementi che interagiscono fra di loro. Il citoscheletro non è un filamento continuo, ma quello che si realizza è un insieme di filamenti che interagiscono fra di loro. Ok? Perché questo? Perché quello che fa da ponte fra questi elementi del citoscheletro sono delle proteine motrici. Se dunque ci pensate, a questo punto queste proteine motrici potranno avvicinare maggiormente questi elementi del citoscheletro oppure allontanarli. È esattamente quello che succede ed è il motivo per il quale i muscoli, quando si accorciano, crescono di volume. Perché? Perché sono le proteine motrici. Quali proteine motrici conoscete? Chi è che fa muovere l'actina? La miosina. La miosina è una proteina motrice. È la proteina motrice dell'actina. Perciò, se io in questa situazione devo avere dei punti di aggancio, ok, da un lato e dall'altro, se faccio funzionare queste proteine motrici, riesco ad esempio ad avvicinare questi due punti, che è quello che succede quando il muscolo si accorcia. Il muscolo si accorcia e dunque aumenta di volume perché questi elementi che erano dispersi, cioè più lontani uno dall'altro, i punti alla fine sono più vicini e l'insieme del citoscheletro si è accorciato grazie all'effetto delle proteine motrici. Ok? Beh, questa che è la contrazione muscolare avviene secondo lo stesso principio in tutte le cellule. Cioè, il muscolo è una struttura sovracellulare, cioè in questo caso si parla di fibre muscolare, si perde la nozione di singola cellula solo per avere una struttura dove questa interazione tra citoscheletro, filamenti di attina e di miosina è diventato l'elemento chiave, l'elemento principale, ok? Ma nelle cellule, tutte le altre cellule, questo tipo di interazione tra attina e miosina ovviamente è meno sviluppato, non è lo scopo ultimo della cellula di fare slittare questi filamenti, ma nello stesso tempo esistono queste interazioni perché sono quelle che permettono alla cellula di poter anche modificare le sue strutture interne, di poter organizzarle, di poter distribuirle, di poter, cioè è molto importante questo ruolo all'interno della cellula e queste, il fatto di avere i punti di aggancio, di avere questi filamenti che interagiscono fra di loro, su quello riesco a generare delle forze, ok? Cioè avere i punti che si avvicinano e vuol dire aver avuto la possibilità di generare una forza che le ha avvicinati. Quando dicevamo la cellula che migra, ricordate, abbiamo detto all'inizio della settimana, forse ieri, settimana, non lo so più, insomma l'abbiamo detto a un certo punto, almeno io l'ho detto, la cellula migrava e vi ho detto cosa fanno le vescicole? Allora, nella parte anteriore, anterograda il segnale, ma la vescicola fa esocitosi, per far crescere la membrana. Sulla parte posteriore fa endocitosi. Poi lo rivedremo, i movimenti cellulari sono abbastanza fasici, per un po' fa crescere la parte anteriore, poi dopo farà praticamente arrivare anche la parte posteriore. Ovviamente deve spostare tutto il contenuto, non è solo un problema di vescicole che devono essere trasportate. Bisognerà in qualche modo spostare il nucleo. Beh, tutto quello avviene perché in realtà aggancia davanti, ok? E attraverso questa interazione con il citoscheletro, in pratica tira su il suo nucleo che deve avanzare. Nella parte posteriore, quando si tagliano le interazioni, avendo l'interazione che era in tensione, se io ho una cosa che sto tirando, ok, perché è agganciata in fondo, anzi, chi è che viene a fare il punto di aggancio? Venga, lei mi sembra come punto di aggancio, faccia il peso, ce la possiamo fare. Sì, ma con più convinzione, ok. Ok? Allora, io sono così, all'interno della cellula, questo citoscheletro non è molliccio, è in tensione, ok? E noi abbiamo l'adesione cellulare. Abbiamo fatto... Non molli adesso. Poi te lo dico. No. Quando... Ok? Abbiamo fatto crescere davanti. Quando dall'interno della cellula lì sono regolazione, permette di rompere il legame. Vedete cosa fa il nucleo? Cioè, era in tensione... Abbiamo rotto, non hanno capito, ok? Eravamo in tensione, ok? Se dal momento, e lì io non mi muovo come nucleo, che è in tensione? No, non funziona, ok? Se è così e io sono, voi guardate la cellula e vi sembra che sia tutto fermo, ok? Ma in realtà è una situazione di questo tipo qua. Quando arriviamo nella fase di retrazione, la fase posteriore, quello che osserverete è che da un certo punto si sposta il corpo cellulare e la parte interna si svuota analogamente a quello che discutevamo prima. Dopodiché riparte un'altra fase, rifà crescere davanti, ok? E poi di nuovo tira su. Grazie. Perciò, attraverso questi sistemi di aggancio, di tensioni, io ho una cosa troppo semplice, dovrebbe essere diversi frammenti che sono uno interagiscono con l'altro e la possibilità appunto di avere, quando rompo l'interazione, allora ho dei spostamenti proprio perché è venuta a meno l'adesione sulla parte posteriore. Riprendendo, questo vi dice perché è importante l'organizzazione intracellulare del citoscheletro. In effetti abbiamo dei punti che saranno di interazione, questo sarà un filamento intermedio, e un punto di aggancio che troverà tra l'altro in questo caso un simmetrico nella cellula vicina. Perché è importante avere dei punti di adesione e di interazione del citoscheletro con le cellule vicine? Comunicazione, per comunicazione direi scambio di messaggio, non lo metterei sul lato comunicazione, quale altra parola potremmo avere? Ok. Prendete il vostro vicino e fate braccio a braccio. Facciamo sociologia, ok? Ok? Adesso cosa succede se io faccio questo? Sì, ma stretto, stretto. Se io faccio questo? Se io faccio questo? Ok? Vedo che qualcuno ci prende gusto, eh? Vabbè, c'è chi si è messo in un contesto cellulare più efficace, ragazzi. Bravo, bravo. Perciò cosa serve? In realtà la propagazione dei movimenti. ok? Aiuterà anche a un'altra cosa. Durante lo sviluppo embrionale dobbiamo formare delle strutture, dobbiamo organizzare ad esempio delle strutture tubulari. E dunque il coordinamento è come mettere attraverso questa cosa, è come avere organizzato un unico citoscheletro, perché i movimenti si propagano, d'accordo? Le deformazioni e i punti di aggancio che voi avete realizzato tenendovi per braccio sono quelli che sono chiamati strutture molto forti che assomigliano, mi dicono in italiano si dice così, in francese no, ma in italiano si chiamano poussoir, no? Quelle che si mettono così. È divertente perché non parlo francese, francese non la usano, ma invece in italiano sì. Queste sono le cose. Allora, il punto di interazione è esattamente quello. Ok, tornate fra di noi. I punti di interazione sono esattamente dei punti, delle macrostrutture che sono come delle piastre di interazione molto forti con dentro il citoscheletro che è collegato. E questo permette fondamentalmente di poter avere una deformazione coordinata fra più cellule. Ok? In questo caso possiamo generare una struttura tessutale che ad esempio nel caso dello sviluppo ci sono di questi meccanismi che permettono di coordinare o di trascinare più cellule che rimangono associate fra di loro. Perciò coordina i movimenti. Abbiamo detto zone di interazione dunque con la membrana plasmatica, una possibilità sia per far viaggiare all'interno della cellula delle singole molecole trasportate da proteine motrici. Alcune di queste proteine motrici, abbiamo detto, interagiscono fra diversi elementi del citoscheletro, cioè mettono in corrispondenza i microtubuli con i microtubuli, filamenti di attina con filamenti di attina, ok? E altre proteine motrici sono quelle, come di cui abbiamo già parlato, che hanno da un lato l'affinità ai piedini per camminare sui microtubuli e dall'altro le mani per tenere le vescicole, ok? Mentre quelle che mettono in corrispondenza microtubuli come microtubuli sarebbero quattro piedi, due piedi che corrono su un microtubulo, due altri piedi che corrono sull'altro microtubulo e riescono con questo a avvicinare, a creare tensione fra i microtubuli. Perciò esistono diverse tipologie di proteine motrici, quelle che mettono in corrispondenza gli elementi del citoscheletro uno con gli altri, delle altre che invece trasportano lungo questi microtubuli. Ci sono altre ancora che non trasportano una singola vescicola, perciò se ho un elemento piccolo lo trasporto, se ho un elemento più grosso, quale può essere il reticolo endoplasmatico stesso, lo distendo, lo rendo più aperto, lo rendo più e dunque riesco a sfruttare meglio, a farlo funzionare meglio. Lo stesso ai mitocondri. Ok? Perciò le interazioni con il citoscheletro sono molto importanti, sia perché c'è il collegamento con l'esterno, sia per l'organizzazione topografica anche interna e in assenza di adesione cellulare molte delle funzioni cellulari, nonostante ci siano gli enzimi, ci siano gli organelli, ci sia tutto, in realtà non riescono a svolgersi, perché la struttura non lo permette. Queste famose microtubuli, per vedere la categoria in più in specifico, abbiamo visto che in particolare nelle cellule epiteliali si diramano dal centro della cellula, da una zona perinucleare, verso la periferia. Non è l'unica cosa che sarà importante per come ruolo dei microtubuli all'interno della cellula. C'è un altro ruolo che voi conoscete sicuramente, dei microtubuli, che è il secondo esempio che vedete rappresentato qua, ed è la mitosi. Durante la mitosi, quello che sarà il compito dei microtubuli sarà quello di agganciare i cromosomi, di portarli tutti sulla piastra metafasica, cioè equidistante dai due poli, ok? E poi a modo palio di Siena aspettare che l'ultimo sia arrivato sulla piastra per iniziare la separazione dei cromatidi nelle due cellule figlie. Perché il palio di Siena? Perché prima agganciano ovviamente all'interno della cellula che entra in mitosi, si formano i cromosomi, si avvolgono, no? Si avvolge la cromatina. E sono, c'era il nucleo, però ce n'è uno lì, uno là, il terzo, ok. Per separare in modo affidabile tutta l'informazione genetica, e non stiamo scherzando, stiamo parlando dell'informazione genetica che deve essere fedelmente non solo copiata, ma separata fedelmente nelle due cellule figlie. Allora, per realizzare questo, cosa fa la cellula? Quelle che sono le immagini che vedete dappertutto, sono i cromosomi allineati sulla piastra metafasica. I cromosomi, ok? Ci sono queste immagini, no? Qua. Questi sono i cromosomi, ok? Questi cromosomi non erano così prima, erano più dispersi. Sono stati acchiappati dai microtubuli e i microtubuli devono averli acchiappati sia da un lato sia dall'altro, ok? E portati tutti equidistanti dai due poli. Poi lo rivedremo. Questi sono i due poli di organizzazione del fuso mitotico. E vedete che i cromosomi sono equidistanti, una metà strada, perché ciascuno tira dalla sua parte, le forze sono equivalenti, l'equilibrio è al centro. Ok? La cosa interessante è che il primo può essere arrivato in centro, rimane lì in centro, non comincia la fase successiva che sarà quella di separazione dei cromatidi. Cioè io dicevo a modo palio di Siena, perché c'è il balletto dei cromosomi, fino ad avere che alcuni sono già arrivati, come i cavalli del palio che sono già lì, e ce n'è sempre uno che è fuori posto. Ok? Il cromosoma fuori posto fa sì che non inizia la separazione. Ci vuole l'arrivo dell'ultimo cromosoma a posizionarsi anche lui sulla piastra metafasica, perché questo corrisponde al segnale che permette la separazione, in modo tale da non rischiare di ricostruire i nuclei con cromosomi che hanno ancora i due cromatidi che sono associati e un altro che mancherebbe di quel cromosoma lì, ok? Perciò è anche una questione di ordine. La cellula è ordinata, non come voi nelle vostre camere da letto, ok? Per separare, mette tutto in centro e poi separa. Beh, chi regge l'organizzazione del posizionamento dei cromosomi equidistanti dal polo e poi che sarà la forza che separa? Sono i microtubuli. Ok? lo rivedremo più in dettaglio quando faremo la divisione mitotica. Poi ci sono le cilia. Allora, attenti, le cilia non sono i microvilli che abbiamo visto prima. I microvilli sono solo una membrana più ripiegata, ok? Ma non fa nessun movimento, è solo aumentare una superficie di contatto. Cioè, se io ho una struttura che ha una superficie molto molto ampia, perché è lunga in realtà la membrana plasmatica nello spazio che si affaccia sul lume, che è la zona apicale, ok? Questa zona apicale è una zona di scambio con l'esterno. Ad esempio nell'assorbimento intestinale è importante, deve nutrire tutto il resto. Se io avessi solo una membrana classica, potremmo dire, dritta, la superficie di scambio è molto limitata. Se io questa stessa, è come i radiatori, se io metto a questo punto una struttura di membrana che è ripiegata tante volte, e tanto di superficie dove posso avere i trasportatori, ad esempio per il glucosio. Ok? Ho ottimizzato la superficie a disposizione per i trasporti. E questo è sotto sostenuto dall'axina. Ok? Questo di cui stiamo parlando è un altro tipo di struttura, sono le cilia. E le cilia hanno un ruolo molto importante nel svolgere dei movimenti. Prima lui mi faceva osservare che quando io vi ho fatto il discorso sul citoscheletro e l'adesione cellulare, io l'ho dato per scontato, ma ha ragione lui, non è scontato. Diceva, e bisogna precisare, questo è vero negli organismi pluricellulari, dove l'organismo in sé, ok, è un'organizzazione di tante cellule che devono funzionare in modo coordinato, che devono, perciò tutte le regole in un organismo pluricellulare sono abbastanza diverse di quelle che possono essere in organismi eucarioti ma unicellulari, dove la loro struttura a questo punto è molto più stabile, per definizione. In questo caso, ad esempio, le cilia o i flagelli permettono la locomozione, è il modo con il quale nuotano fondamentalmente, d'accordo? Perciò queste sono le cilia. Se in un organismo pluricellulare ho delle cellule con le cilia, non è perché sono le cellule che nuotano, ma che il movimento delle cilia fa muovere il contenuto, d'accordo? Del materiale che è direttamente a contatto con le cellule. Perciò ci sono, in questo caso sono specializzazioni cellulari, che però hanno sempre a che vedere con il movimento. Beh, nel caso delle cellule ciliate, quegli elementi del citoscheletro che sono a sostegno delle cilia, c'è un'organizzazione molto più grande, potremmo dire, di dimensione, che deve appunto reggere questo movimento, l'elemento del citoscheletro che è presente dentro sono i microtubuli. Ci sono degli elementi, perciò questa era l'immagine appunto di una cellula dove vedete che i microtubuli si diramano dal centro ad andare di più verso la periferia. Quello che vedete indicato qua è il nucleo e vedete che si dirama, ma da un punto particolare. Poi vedete qua, ok? Il fuso mitotico ha i due poli del fuso. E dunque i microtubuli si diramano da questi due poli del fuso. Nel caso delle cilia, i microtubuli sono organizzati a essere molto paralleli uno all'altro e vedete che diramano ciascuno da un punto particolare, si chiama corpulo basale, e che è alla base di ciascuna cilia. Noterete in tutti questi casi questa specie di cilindretto che trovate qua, ok? Ed è quello che corrisponde al centro di enucleazione dei microtubuli, ed è lì che gran parte della sintesi dei microtubuli parte, come inizio, ok? Si diramano da lì. È un punto molto particolare, molto ricco di proteine, una specie di zona, potremmo dire, all'interno, no, ovviamente non c'è niente che delimite né di membrane né niente, ma associa un certo numero di proteine e alcune delle quali formano a loro volta una struttura molto particolare, cilindrica a sua volta, perciò assomiglia a quelle che saranno le organizzazioni dei microtubuli, ma sono più corti e nel caso del centrosoma sono quelle che sono chiamate i centrioli, ok? Perciò ci sono queste zone particolari che sono i centrioli, tra l'altro c'è nelle cellule animali, non c'è nelle cellule vegetali, solo en passant, perciò vedrete le caratteristiche della divisione della cellula vegetale da questo punto di vista è diversa di quello che è la cellula animale. E quando ci deve essere la divisione cellulare, tra le diverse cose che la cellula deve raddoppiare i centrioli. L'insieme dei centrioli più la nuvoletta di molecole che gli sono associate prendono il nome generico di centrosoma. Il centrosoma è la zona dove ci sono i centrioli. Ce ne sono due, uno perpendicolare all'altro, poi torneremo sulla loro struttura domani. E quando dobbiamo dividere le cellule, la ciascuna cellula figlia dovrà avere i suoi centrioli e dunque devono essere raddoppiati e sono loro che ci servono come base per ciascun polo del fuso mitotico. Questo centrosoma poi sarà ereditato dalla cellula figlia che troveremo qua a sinistra, l'altro dalla cellula figlia che troveremo a destra. Perciò, se questa cellula deve andare incontro alla divisione cellulare, oltre a duplicare il suo DNA, oltre a crescere a sufficienza per duplicare tanti organelli, deve duplicare i centrioli. Questi centrioli duplicati saranno importanti per iniziare la fase della mitosi. Nel caso delle cilia, troviamo una struttura non due perpendicolare, ma una alla base di ciascuna cilia, ciascun cilio. Ok? Di nuovo, sono gli elementi essenziali dai quali si diramano i microtubuli, in questo caso i microtubuli che sono a sostenere le ciglia, ok? Finisco con questa immagine. Questo è il tipo di immagine che si ottengono o in immunofluorescenza o utilizzando delle proteine fusione con la GFP e le sue varianti. In questo caso potrebbe essere proteina di fusione tra tubulina e GFP, actina è una variante della GFP che ci dà una fluorescenza, in questo caso dipende dall'immagine, in verde o in rosso. Vedete qua il nucleo? Queste a questo punto in verde cosa sono? I microtubuli, in rosso i microfilamenti. Dall'altra parte un'altra cellula, i suoi microtubuli e vedete qua i microfilamenti. Domani vediamo le caratteristiche molecolari dei microtubuli.